Allora, torniamo in voce sempre sugli 87,9 di Radio Onda Rossa per parlare con un compagno della comunità appunto del Tigray, che è vicino anche all'associazione Donne del Tigray, che è con noi al telefono. Ciao, buongiorno.
Buongiorno Barbara.
Buongiorno, buongiorno a te Thomas. Allora, con te questa mattina volevamo fare un po' il punto della situazione in Tigray. Noi seguiamo questa radio, anche ieri sera a Radio Africa è stato fatto un punto sulla situazione attuale in Tigray. La radio ha seguito la vicenda dai suoi inizi, siamo venuti anche, la radio è venuta anche in piazza, ha raccolto le voci appunto delle donne e gli uomini che manifestavano. Ci sono delle novità, perché il fronte di liberazione del popolo del Tigray ha aperto una conciliazione, ma chiede di fatto ora il ritiro delle truppe eritree e una commissione indipendente per indagare sui crimini di guerra che voi ci avevate raccontato bene. Peraltro oltre 1 milione e passa, quasi 2 milioni di persone sono adesso anche a rischio carestia. Allora, con te volevamo fare un po' il punto sulla situazione, su quelli che sono le richieste del TPFL e quindi che livello di dialogo si sta in questo momento dispiegando, e poi qual è anche la situazione umanitaria in quell'area. Lasciamo a te la parola, vai.
Ok, grazie. In pratica le circostanze stanno migliorando da un punto di vista almeno della violenza psicologica, perché fronte di liberazione è riuscito a conquistare quasi 75% del territorio del Tigray, dando un sollievo alla popolazione. Ma in certe zone, soprattutto nel nord, nella zona del Erobe e del Kunama, c'è una situazione un po' preoccupante, perché ambedue questi gruppi etnici sono sottomessi a una violenza immane da parte dell'esercito eritreo. E dalla parte del sud invece le forze Amhara e Fano si stanno riorganizzando nel tentativo di fermare questa ondata di ribellione che sta mettendo in ordine situazioni che ormai erano catastrofiche, insomma. E questo ha creato un altissimo numero di prigionieri anche di guerra da parte dei Tagarru, che stanno cercando di rispettare le regole e i diritti di soldati prigionieri, ma è incapacitato anche a nutrirli, perché c'è una grande carenza di cibo, e questo è dalla parte del fronte, diciamo. Invece la popolazione, oltre a questa gioia che c'ha di essersi liberato dopo 8 mesi di soffocamento, stanno discutendo come trovare le vie per far entrare gli aiuti umanitari e salvare le vite, perché come hai ben detto tu, il numero delle persone che stanno a rischio morte e carestia è altissimo. E in questi giorni si discuteva del cessate il fuoco, un cessate un fuoco un po' inspiegabile, perché è unilaterale, è stato dichiarato dal governo fascista di Abiy Ahmed, che dopo aver bombardato, consumato tutte le sue bombe e migliaia di soldati sono rimasti prigionieri, lui ha abdicato questo cessate un fuoco, un armistizio inspiegabile, perché spesso si discute da ambedue i fronti e si raggiungono degli accordi, e soprattutto un osservatore esterno che vede questo cessate il fuoco, insomma. Invece in realtà si deduce che il governo Abiy Ahmed si sta riorganizzando per continuare questo suo tentativo di sterminare il popolo del Tigray, perché non vi sono altre misure per dare una spiegazione a questo atto compiuto per ben 8 mesi, se non quello di genocidio o sterminio di un popolo, di un gruppo etnico con una storia alle spalle molto essenziale come cultura, insomma anche resistenza nel passato, tentativo di colonizzazioni e molte altre invasioni, insomma. Non vorrei uscire dal tema, però si parla che in 1500 anni sono state fatte quasi più di 1300 guerre in quella zona, e il 98% sono state fermate e placate con la resistenza del popolo del Tigray. Non è, si può scavare un po' nel passato e vedere che questa roccaforte è antica di qualche millennio, non è una. E la cosa triste è che adesso questa repressione è fatta da persone che conoscono la storia, con un accordo assurdo e l'intromissione di armi moderne con droni, e scombussolando la tattica militare che vi era sin da prima e mietendo tantissime vittime. Oltre a questi attacchi, come siete venute voi stesse compagne di Onda Rossa a testimoniare, la grande ondata di stupri di donne dall'età di 8 anni, anche qualche cosa è stato registrato, pure bambine di 5 anni, fino a donne di 80 anni o monache di clausura, mai visto il mondo, insomma, sono state praticate delle cose per tormentare e scuotere le radici di questa cultura. Ma tornando ai giorni di oggi, il fatto importante che sta accadendo adesso è il tentativo di far entrare questi aiuti umanitari. Il governo di Abiy Ahmed, durante questa sua ritirata forzata, perché il TDF ha fatto questa missione a nome di Alula Abanaga, che era uno degli artefici della resistenza contro la colonizzazione egiziana, italiana di molti altri. A nome suo hanno fatto questa strategia e sono riusciti a liberare grandissime zone importanti dove si erano insediati l'esercito eritreo e etiope. Questo ha portato, come voglio ripetere tanto, che un fattore importante, il sollievo e la serenità psicologica di tante persone. Ma durante questa loro ritirata hanno continuato a distruggere, incendiare, come hanno distrutto il ponte di Hausen, che era l'unica speranza di accesso per portare questi aiuti umanitari. Quindi Abiy Ahmed ancora porta avanti la sua strategia di sterminare il popolo con la fame, e si dice pure ci sono delle preparazioni di e allenamenti dell'aviazione militare che ci preoccupano, insomma. E fatto sta, oltre a questo, sta accadendo un fattore molto molto pericoloso, che è il rastrellamento dei Tagarru in tutta Etiopia, a Addis Ababa, a Ambo, a Desie, a Lamata, anche nel Walaita, che è una zona molto sud dell'Etiopia, dove la popolazione autoctona ha una cultura molto fraterna, molto di unione, e stanno setacciando uno per uno i Tagarru e portandoli a Wash Arba, che si deduce che il governo Abiy Ahmed sta per fare un documentario finto per dimostrare che ci sono tantissimi Tagarru prigionieri di guerra, per sollevare la morale dei suoi seguaci. Ma in realtà la cosa è ancora più preoccupante, perché si possono praticare tantissime cose in un gruppo di persone sequestrato senza nessun crimine, senza aver compiuto nessun crimine, per il semplice fatto che Tigrawai, e questa è molto preoccupante, molto stile Mussolini e Hitler, insomma. E se mi permettete, vorrei sottolineare anche qua in Italia, come abbiamo avuto a che fare delle discussioni con tante comunità, tanti personaggi delle comunità che hanno sfaccettature e nomi diversi ma hanno obiettivi uguali, e soprattutto sono le stesse persone che rappresentano diverse associazioni. Io gli conosco la maggior parte, li conosco in persona perché prima condividevamo tante cose. Adesso anche dall'Italia stanno promuovendo, continuano nei social media a scrivere delle cose atroci, che questo rastrellamento, l'imprigionare dei Tagarru, sia la cosa più sana per rasserenare l'Etiopia. E noi siamo preoccupati per il semplice fatto che questo metodo, prima d'oggi, in passato, nella storia pure italiana, ha portato delle misure catastrofiche di perdita di vite umane. Quindi adesso la nostra lotta è divisa in due: quella di poter trovare un metodo rapido e efficiente e libero degli aiuti umanitari, e quella di garantire la sicurezza dei nostri fratelli e sorelle che vengono rastrellati ogni giorno. Fino a ieri sera io ho avuto delle comunicazioni da parte di conoscenti da giù che è un modo molto crudele come fanno questo processo di rastrellamento, e non c'è nessuno che obietta. Anzi, come non voglio citare il nome, come una signorina della comunità etiope da qua consiglia che in ogni comune o ogni circoscrizione a Addis Ababa e in altre città, le persone civili dovrebbero essere attive nel segnalare e trovare delle prove per incastrare e consegnare questi Tagarru alle istituzioni, alla polizia federale. E questi movimenti li fanno tutti senza diciamo divisa, vestiti in borghese. Ci sono tantissimi pure spie eritree che mandano avanti questo processo di rastrellamento. Quindi scusate se sono un po' dispersivo nel pensiero, ma no, anche la situazione, la situazione stessa è così, insomma, è dispersiva.
Noi ti ringraziamo tanto per questo quadro. Volevamo soltanto fare un punto sulle richieste del del TPFL. Che cosa viene chiesto appunto dal TPFL in questo momento?
Guarda, adesso se parliamo di TPLF o di Huwad, si complica la situazione, per il semplice fatto che quelli che stanno combattendo, i guerriglieri che stanno combattendo, sono della difesa del Tigray, TDF, Tigray Defense Force, e sono guidati da molti partigiani, non ex partigiani, dovrebbero andare in pensione ma si trovano a allenare e guidare questa guerriglia per cercare di liberare il popolo. Quindi la richiesta, mettiamola pure, del TPLF racchiude 7 punti. In breve sono: uno, il cessate il fuoco dovrebbe essere monitorato, e seconda cosa, il libero accesso degli aiuti umanitari, liberare i prigionieri Tagarru che stanno sparsi in giro per l'Etiopia. Fino adesso c'erano i famosi 17.000 soldati dell'esercito etiope che sono in galera sin dal novembre del 2020 per il semplice fatto che erano Tagarru. Quindi si chiede la liberazione sia di loro che anche di questi che stanno rastrellando adesso. In più l'intervento di osservatori esterni per investigare la situazione critica e degli abusi e delle uccisioni di massa accadute, e un diretto dialogo con il governo etiope e discutere per come uscirne. E l'altra cosa è il risarcimento dei danni perpetrati e l'aiuto immediato anche da parte del governo etiope, che per anni aveva negato questi i fondi che erano destinati alla regione del Tigray. Insomma, bene o male le richieste sono queste, e non è una richiesta che porta a una discussione prolungata, sono delle richieste basi per salvare vite umane. E se non ci sono vie di mezzo per venirsi uno contro l'altro, il TDF è pronto a reagire in maniera ancora più mirata nel neutralizzare postazioni e personaggi che sono pericolosi per la stabilità del Tigray, insomma.
Thomas, è stato chiarissimo, grazie tanto, grazie tante per questi aggiornamenti. Se non hai altro da aggiungere, ci sentiamo prossimamente per ulteriori.
Sì, Barbara, comunque qualunque cosa abbia detto che non è chiaro, a tutti voi compagni e compagne di Radio Una Rossa posso darvi spiegazioni, perché so di aver parlato in maniera emotiva e non insomma. Quindi qualunque sbaglio abbia fatto posso darvi spiegazione. E poi volevo dire una frase in tigrinya per Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa dintu wutsaat, la voce degli oppressi. Grazie e buona giornata.
Grazie a te, Thomas, grazie, a presto.
Ciao, Barbara, ciao.